Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Bentornate e bentornati, questa è Wok Wops, la vostra rubrica sull'approfondimento degli Stati Uniti con un punto di riguardo, un punto di vista di riguardo verso la California.
Oggi confermato, parleremo solo di California.
Io sono Belka.
Io sono Strelka.
E oggi facciamo una puntata che si collega e si aggancia a quella precedente. E perché la volta scorsa abbiamo parlato di nativi americani. E oggi parliamo ancora di nativi americani, ma parliamo di nativi americani che hanno avuto, diciamo, la fortuna o la sfortuna, dipende dai punti di vista, di nascere a sud di quello che oggi è il confine tra gli Stati Uniti e il Messico, e che quindi di fatto non si chiamano nativi americani nel contesto statunitense.
No, si chiamano indigeni.
Indigeni messicani, perché
indigeni in generale, per tutto il Sud America, sì.
Perché nativi americani sono soltanto quelli cittadini dentro i confini, diciamo.
Sì, beh, in maniera abbastanza, da una parte forse scontata per motivi geografici, dall'altra forse più marca anche una differenza culturale dovuta al post-colonizzazione, ma le popolazioni del nord, quindi nativi americani e nativi canadesi, sono molto diverse culturalmente dalle popolazioni di sotto il Rio Grande, poi di fatto, con delle differenze però interessanti nella zona di New Mexico, Arizona e Texas del Sud, in cui invece le popolazioni native americane che vivono in loco in realtà culturalmente sono molto più vicine alla cultura appunto messicana, quindi tutta l'organizzazione di queste popolazioni in pueblos, in piccoli villaggi, di fatto cioè proprio ricalca quella messicana.
Però quello di cui volevamo parlare oggi è in realtà la presenza di quelli che, insomma, chiameremo indigeni messicani in California, perché a causa diciamo la situazione economica e geografica di questi due paesi, nell'ultimo secolo c'è stata un'enorme migrazione da il sud verso il nord, per cui adesso in California ci sono grosse comunità di migranti che vengono dal Messico, che però, diciamo, si riconoscono, si considerano indigeni messicani trasferitisi in California. Quindi sì, sono nativi americani, però, che vivono in California, ma che non è, diciamo, il loro territorio ancestrale. Sì. Sono migranti dentro il continente americano.
Sì. Sì, tra l'altro, un gruppo di persone che storicamente mette in crisi le definizioni dei censimenti americani, no? Vi abbiamo già parlato svariate volte di questo sistema, appunto, di avere una serie di etichette, no? Per definire la vostra razza. Noi in svariate puntate vi abbiamo detto di questa differenza tra neri, latinos e nativi americani. Non è esattamente chiaro dove gli indigeni sudamericani debbano essere posizionati all'interno di queste categorie, perché nei censimenti dell'università contano come latinos, perché il background ispanico vale di più del background nativo, però in realtà l'attivismo poi locale di queste persone sul territorio si costruisce anche un pochino attorno, non tanto a una dicotomia con il resto delle popolazioni latinos, però diciamo c'è una distinzione grossa tra chi sono i messicani bianchi che si trasferiscono negli Stati Uniti e gli indigeni messicani, per cui diciamo è complicata, una situazione complicata che negli Stati Uniti e in California, dove comunque la popolazione indigena messicana è veramente grossa, comunque ancora non ha una categorizzazione chiara come potremmo aspettarci, visto che gli Stati Uniti sono un paese che amano le etichette precise e le tassonomie, quindi.
Sì, c'è anche questa cosa che io trovo sempre molto, diciamo, curiosa, perché è una di queste contraddizioni interne anche ai discorsi che si fanno di riappropriazione di la storia di questo pezzo del mondo, no? E si fa, spesso anche nei contesti universitari o di attivisti si fanno questi riconoscimenti del fatto che la terra su cui si è non è, cioè è terra, diciamo, tra virgolette, che apparteneva a popolazioni native, e quindi si dice siamo ospiti di questa tribù piuttosto che quest'altra, in base a qual era la tribù originaria che viveva su quelle terre, che è una cosa molto bella perché viene fatto appunto per recuperare parte della memoria, però a me fa sempre un po' strano, perché di fatto sembra che stia dicendo a tutta questa enorme massa di persone che comunque sono migranti, che sono arrivati per lavorare, spesso lavorare la terra, e gli stai comunque dicendo questa non è casa tua. Questa non è, non sei tu, non so, a me sembra che sempre vada un po' in conflitto con questa idea di dire la terra di chi la lavora, sì. Cioè se ci sono queste popolazioni, sì, che vivono qui, che lavorano qui, che coltivano i campi, loro non sono ospiti della terra, cioè loro sono, non sono i colonizzatori occidentali, sì. Però diciamo questi discorsi che poi in realtà non sono davvero in conflitto, la gente capisce su me i vari livelli, però apparentemente a volte creano dei strani cortocircuiti, senti, mentali di...
Guarda, io a una conferenza, devo dire, ho sentito per 2 giorni ogni talk sugli indigeni messicani, ogni appunto seminario che veniva dato sulla questione, in cui i professori li chiamavano gli ospiti graditi sulla nostra terra, letteralmente così. E a me ha fatto veramente tanto strano, devo dire la verità, anche se questi professori, chiaramente nativi americani, ma come abbiamo parlato molte volte, se non avete ascoltato la nostra puntata su come funziona l'assegnazione delle categorie all'interno dell'università, andatevela a riascoltare, quindi gente che magari nativa americana ma rimossa di 8 gradi dal parente nativo americano in questione, sentire questa gente chiamare ospiti graditi, cioè i gruppi di appunto indigeni messicani che letteralmente gli raccolgono le fragole, a me ha, sì, ha creato proprio dei fastidi a livello proprio di ribollimento del sangue. Io faccio molto fatica a stare in stanza con gente così, a sentire questi discorsi e a non fare facce, devo dire la verità.
E diciamo ci sono tutti questi livelli di razza, classe, provenienza geografica, status migratorio,
classe, direi,
che
abbastanza
si mischiano in modo... Sì. Abbastanza complesso, e poi sì, insomma, come sempre negli Stati Uniti parlare di classe è sempre molto difficile, quindi spesso quell'aspetto lì viene un pochino più dimenticato, no? Però dai, parlaci un poco di chi sono le popolazioni indigene messicane che vivono oggi in California.
Ce ne sono, diciamo, anche qui il mosaico delle popolazioni indigene messicane è complicato tanto quanto quello delle popolazioni indigene nordamericane. In California i gruppi più grossi arrivano dagli stati di Puebla, Guerrero e Oaxaca, quindi nella parte sud del Messico, sud-ovest del Messico, e sono le popolazioni Mixteca e Zapoteca, quindi... Quando parliamo di questi gruppi, diciamo, dobbiamo tenere in mente che il modo in cui la classificazione delle popolazioni messicane funziona è basata molto su qual è il ceppo linguistico che parlano, quindi non è fatta in maniera sistematica come invece hanno fatto negli Stati Uniti, per cui dire che una persona è mixteca è, cioè, la popolazione mixteca si espande su 3 stati messicani, quindi un territorio gigantesco, grande come l'Italia, e abbiamo all'interno di questi gruppi gente che parla lingue che sono della stessa famiglia linguistica ma tra di loro incomprensibili, per cui situazioni del tipo se una persona vi parlasse russo oggi, sono due lingue indoeuropee, ma sapendo l'italiano voi non sareste in grado di parlare il russo. Quindi comunque è una situazione molto complicata, storicamente, diciamo, mappati questi gruppi più o meno su dove si trovavano i confini dei grandi imperi precolombiani. Con in realtà poi però c'è una storia molto complicata di relazioni tra questi gruppi, nel senso che cioè i Mixtechi, per esempio, agli Aztechi, che sono l'altro invece gruppo molto forte, molto presente in Messico storicamente, ci hanno fatto la guerra per secoli, per cui sono appunto popolazioni con una storia complessissima che viene totalmente eliminata nel momento in cui passano il confine e diventano tutti indigeni messicani, no? Appunto, nella zona della California, cioè nello stato della California, le due popolazioni più grosse sono queste due. E storicamente le popolazioni, cioè le persone che si spostano in California dal Messico, che fanno parte di questi gruppi indigeni, si occupano di soprattutto lavoro nei campi, questa è l'occupazione storica. In parte perché è l'unica occupazione realmente disponibile senza avere i documenti, di fatto. Ora, c'è questa controversia anche che abbiamo sentito spesso, no, da anni su quanto poi sia effettivamente chiuso questo confine a Tijuana tra gli Stati Uniti e il Messico, nel senso che se voi passate il confine da Messico agli Stati Uniti, cioè sembra veramente militarizzato in una maniera che è abbastanza inquietante, no, passare quel checkpoint a Tijuana. Durante i periodi di raccolta delle verdure e della frutta, soprattutto delle fragole, che sono il prodotto da esportazione californiano che richiede più manodopera nella raccolta, durante questi periodi si sa che ci sono grossi gruppi di persone che passano il confine quasi totalmente non fermati dalle autorità. Quindi diciamo, c'è sicuramente una consapevolezza da parte delle autorità statunitensi che questa cosa succede e c'è anche come si dice, una dipendenza da parte del settore agricolo californiano dalla manodopera di queste persone. Quindi di fatto cioè, c'è una situazione di arrivo dei braccianti. Col passare degli anni, molti di questi braccianti si sono poi stabiliti definitivamente in California, soprattutto nelle zone del centro della California, dove molte volte vi avevamo parlato di questa situazione, soprattutto penso nella puntata che abbiamo fatto sulle carceri, no? Il centro della California è tradizionalmente una zona dove il terreno costa molto poco perché nessuno ci vuole vivere, perché è un posto terribile, però dove ci sono i grandi latifondi. Col passare dei secoli, cioè dei secoli, vabbè, degli anni, dei decenni, ci si iniziano a stabilire delle piccole comunità che però hanno una linea mediana di guadagno annuale molto molto basso rispetto alla linea statale, di fatto. E questi sono posti dove appunto si stabiliscono in maggior parte braccianti, migranti senza documenti, poi iniziano a essere mandati lì anche le popolazioni nere che non hanno accesso alla possibilità di pagarsi l'affitto in altri posti della California e quindi iniziano a nascere queste piccole comunità attorno a cui si sviluppano le carceri. E in questa zona, se voi ci guidate attraverso, avete veramente campi sterminati, distese a perdita d'occhio di campi coltivati a soprattutto pomodori e fragole nel nord, e
Ma anche
avocado,
avocado,
mandorle.
mandorle.
Tutti i tipi di coltivazione che richiedono grandissimo spazio, ma soprattutto che richiedono un sacco di manodopera, perché le fragole raccoglierle con la macchina è cioè, virtualmente impossibile, non so neanche se si faccia sinceramente di raccoglierle in maniera automatizzata. Quindi appunto un grande bisogno di manodopera e lo sviluppo di queste piccole comunità attorno a queste zone.
A me piace molto l'espressione che usano per definire questa, diciamo, comunità di indigeni di Oaxaca in California, che mi sembra un nome molto bello, che è quello di Oaxalifornia.
Ah, Oaxalifornia, sì.
Che è, diciamo, la California di Oaxaca, no? E la, non so, mi sembra è proprio una bella parola da dire il suono, Oaxalifornia.
Oaxalifornia. Sì, perché le connessioni anche tra le comunità, poi, di questi piccoli villaggi messicani e quelle californiane rimangono molto stabili nel tempo. E, tra l'altro ci sono zone diverse della California con collegate a paesi diversi a Oaxaca, cioè si stabiliscono anche, no, queste linee di migrazione per cui se arrivi da un determinato punto di Oaxaca, la gente che parla la tua lingua specifica è più, cioè si è stabilita magari in un punto del centro della California e non del nord della California, e quindi la tua migrazione continua in quella direzione perché hai già dei sistemi di supporto.
Certo.
Quindi questa cosa porta anche dal punto di vista linguistico a delle situazioni molto interessanti, per cui in California sono parlate moltissime lingue native messicane di epoca precolombiana, e vabbè, alcune lingue native californiane sono delle stesse famiglie linguistiche, però diciamo ci sono proprio grandi comunità di gente che usa specifiche varietà di mixteco all'interno di diverse regioni della California. Quindi la zona dove viviamo noi, per esempio, ha una popolazione mixteca originaria soprattutto di Guerrero, quindi una forma di mixteco di quella parte del Messico, mentre invece se vi spostate un pochettino più a nord verso Santa Maria, la forma più comune di mixteco parlato è dello stato di Oaxaca, quindi con delle differenze anche interne molto grosse.
Direi facciamo una piccola pausa, mettiamo un po' di musica prima di continuare questo discorso. Cosa ci consigli a tema?
Dato che stiamo parlando di Oaxaca, io metterei Lila Downs con Panteon Rococò, che è un gruppo, io penso, tecno messicano.
Spiegaci perché vuoi mettere Lila Downs parlando di Oaxaca.
Lila Downs è una cantante di Oaxaca, che forse è la cantante di Oaxaca più famosa, anche mainstream direi a livello globale. Lei, al di là, poi lei ha una sua produzione musicale molto interessante, andatevela a sentire, però lei è anche famosa per tutta una serie di cover di canzoni tradizionali sia messicane che di Oaxaca in particolare. A me piace molto tutto quello che fa, ma in particolare questa canzone che vi passiamo è una canzone folcloristica, Carignito, che io ho sempre pensato essere peruviana d'origine, e invece mi è stato detto che non si sa da dove viene, però è diventata famosa come una cumbia in tutto il centro e Latin America.
Ci ascoltiamo volentieri allora.
Nunca, pero nunca me abandones, cariñito.
Nunca, pero nunca me abandones, cariñito.
Lloro por quererte,
y yo te lloro, mamá,
por amarte, por
cumbia. Yo no quisiera que te fueras, mi cariño, no. Si tú te vas, te lloraré como un niño yo. Yo te suplico que me dejes quererte, que yo me muero por poder adorarte, por poder acariciarte, mamá, por poder tenerte cerca de acá, desde Oaxaca para todos allá. Suena en Colombia, en Argentina y también en Panamá, con mucho amor, desde el Distrito Federal, por Alemania y también por Madrid, la capital, por Minnesota, Nezahualcóyotl.
Questa appunto Lila Downs e Panteon Rococò. Allora, abbiamo parlato di quali sono, diciamo, le occupazioni tipiche, no? della popolazione indigena messicana in California. E come potete immaginare, l'arrivo appunto di tanti migranti e il loro ingresso appunto nel settore agricolo ha, diciamo, mosso degli equilibri all'interno dello stato della California, ma anche portato alla nascita di una serie di movimenti attivisti molto molto forti. Quindi magari Belka ci vuoi parlare di questo.
Sì, facciamo una piccola digressione storica su il movimento sindacale dell'agricoltura nella California. E in realtà, nel senso, ci sono una serie di zone che sono particolarmente ad alta densità di attività agricole. Quella di cui adesso parliamo è quella che si chiama la Valle di San Joaquin, che è, diciamo, la parte più sud della Valle Centrale, quindi subito a nord delle montagne di Los Angeles. Ma un'altra zona molto famosa agricola è la Valle di Salinas, e probabilmente voi, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, sapranno qualcosa di questa valle, perché è dove è ambientato il libro Furore
di Steinbeck.
Furore,
perché viveva a Salinas.
Perché lui è di Salinas, che è una città che fondamentalmente è rimasta come nel libro di Steinbeck, cioè non è davvero cambiata nell'ultimo secolo. E il libro racconta appunto una, diciamo, epopea, odissea di migranti, che però sono migranti interni, sono migranti da Locaoma, e soprannominati Yokis, che vengono, diciamo, si trasferiscono in California perché non è più sostenibile fare agricoltura in certe zone della fascia centrale degli Stati Uniti, e quindi vengono spinti lì, e quindi si racconta appunto nel libro tutta la loro lotta per avere dei diritti, e insomma è un libro abbastanza drammatico. Questo succede, diciamo, prima della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la popolazione, diciamo, che si sposta in queste zone per cercare lavoro, non sono più migranti interni negli Stati Uniti, ma vengono dal Messico, e vengono anche da altre zone. L'altro gruppo grande di migranti in questo contesto vengono dalle Filippine, perché le Filippine per tanti anni sono fondamentalmente una colonia degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti conquistano dalla Spagna durante una delle guerre in cui... insomma, anche le stesse guerre con cui Cuba diventa indipendente. E le condizioni lavorative, come potete immaginare, non sono particolarmente piacevoli, per cui in realtà negli anni 60 ci sono una serie di movimenti molto importanti che cambiano un po' la storia del contesto del sindacalismo agricolo, e che lasciano il segno che volevamo ricordare. E una delle figure importanti di questo contesto si chiama Cesar Chavez, che è una di queste figure che adesso viene riconosciuta come una figura a cui si dedica piazze, si dedica strade, che però, come il caso per esempio di altre figure dell'epoca del movimento per esempio dei diritti civili neri, non era riconosciuta in questo modo durante la sua vita, nel senso, questo è tutto un lavaggio posteriori e far finta che siano tutti gli eroi della storia americana, ma in realtà questi venivano considerati alla stregua di terroristi nel loro contesto. Cesar Chavez è uno dei fondatori, di un'associazione che si chiama la National Farm Workers Association, che di fatto è un proto sindacato di contadini, creata a metà degli anni 60, e in realtà forse lui ha questa idea intelligente di strutturare questo non tanto come uno dei grandi sindacati molto burocratizzati che esistono negli Stati Uniti, quindi non si appoggia immediatamente alle grandi strutture sindacali, ma crea quello che è più un movimento rispetto a quello che è, diciamo, un sindacato verticale. E lui ha chiaramente un'ispirazione di stampo socialista di sinistra e anche molto, diciamo, un catto comunista in un certo senso. Cioè lui è nato in California, di origini messicane, no, forse non è neanche nato in California, però è nato negli Stati Uniti, di origini messicane, ma ha molto questa influenza da pacifista non violento, teologia della liberazione, diciamo quel giro lì.
Mm-hmm.
E lui, insieme a un'altra figura molto importante di questo movimento, che è Dolores Huerta, che è anche lei una attivista, diciamo, messicana nata negli Stati Uniti, volendo usare questo termine, e formano questa associazione. La cosa interessante è che questa associazione, diciamo, ha subito un ruolo molto importante, perché negli anni 60 c'è uno sciopero di contadini che raccolgono l'uva. E questa non è uva da vino, ma è uva da tavola o uva per fare l'uvetta passa,
mm-hmm.
che è un altro di questi prodotti che la California esporta in maniera massiccia. E in realtà lo sciopero inizia da parte di un movimento di contadini filippini. Il padrone dell'azienda contro cui c'è questo sciopero, che è nella città di Delano, in California, sempre nella valle di San Joaquin, fa la cosa che farebbero tutti i padroni di azienda agricola in questo contesto, cioè va a cercare, siccome i filippini scioperano, va a cercare di assumere i messicani per fare coprire il lavoro dei scioperanti. E a questo punto Cesar Chavez e l'associazione capisce che è un momento importante e interviene fondamentalmente bloccando il tentativo di assumere i messicani per sostituire i filippini, e crea un'alleanza tra messicani e filippini, che è una cosa abbastanza inedita fino a quel punto, di collaborazione allo sciopero. E questo è uno sciopero che in realtà dura 5 anni, per cui vari raccolti coinvolti da questa cosa qua. E l'altra cosa intelligente che fanno, che gli permette di vincere lo sciopero, è seguire i camion con il prodotto raccolto fino al porto di Oakland e andare a parlare con l'associazione, i sindacati del porto di Oakland, che storicamente è un porto con una struttura sindacale molto forte, e convincerli a non caricare i prodotti agricoli sulle navi. Quindi loro riescono a creare una struttura di solidarietà che, diciamo, copre vari gruppi etnici, vari anche, insomma, vari tipi di attività economica, e riescono a creare un fronte di solidarietà e riescono a vincere alla fine lo sciopero, a formare e a firmare un contratto, avere dei miglioramenti sulle loro condizioni. Insomma, questa è una delle storie che è belle. E da questa lotta le associazioni di messicani e di filippini si uniscono e creano quello che è United Farm Workers of America, che adesso è un sindacato che tuttora esiste, che è affiliato con i sindacati grandi, che rappresentano tante cose. E secondo me è molto bello, Cesar Saver disegna il logo di questo sindacato, e il logo è una bandiera rossa con al centro un'aquila nera, ed è un'aquila azteca,
sì,
per cui
tutto messicano,
è proprio esatto, cioè lui recupera tutta una serie di simbologia indigena messicana per il suo sindacato di contadini.
Sì.
E una cosa che volevo citare, così questa è proprio aneddotica, Dolores Huerta viene considerata la ideatrice dello slogan Si se puede, in spagnolo, che poi diventerà lo slogan di questo sindacato, e che è quello che Barack Obama riprende in inglese per la sua campagna elettorale del 2008,
sì.
Yes We Can, che poi paradossalmente arriverà, cioè in Italia ci sono stati vari tentativi, insomma, di ricopiare lo slogan questo di Obama e rideclinarlo in vario modo, e anche i vari partiti politici che prendono, cioè si chiamano in questo modo a partire da questo slogan, che però la sua origine almeno e tracciabile al movimento contadino
socialista
di indigeni messicani.
Vero.
È tutto molto bello.
Interessante. Una cosa molto carina che succede su via Cesar Chavez, un sacco di città adesso in America hanno, in California hanno via Cesar Chavez, ma in un sacco di posti, città grandi, il punto in cui finisce via Cesar Chavez inizia via Martin Luther King. Perché di solito cioè queste vie giganti che passano all'interno dei quartieri, diciamo, meno abbienti, no? Dato che esiste ancora di fatto questa specie di segregazione culturale tra la parte nera e la parte latina della città, solitamente il momento in cui il nome della via cambia, sapete che siete passati da una parte all'altra di questi quartieri. E l'ho sempre trovata molto interessante come cosa, che comunque c'è una sola via che venga intitolata a Martin Luther King e a Cesar Chavez, così non gliene dobbiamo intitolare di più e semplicemente si cambia il nome il nome quando passi il confine. A Los Angeles è così, infatti si arriva a Plaza Mariachi di East LA, passando poi, tornando indietro, ritorna a essere Martin Luther King.
Comunque, e il compleanno di Cesar Chavez è festa in California, il 31 sì. marzo è una delle feste dello stato della California.
Università chiusa. Però non è la stessa festa del giorno degli indigeni. No. Perché quella è coincide con il Dia della Hispanità.
Certo, il 12 ottobre.
Quindi 12 ottobre.
Direi che potremmo mettere un altro po' di musica per fare una piccola pausa.
Allora, dato che siamo tornati comunque a Los Angeles così, io metterei i Delinquent Habits, che sono un gruppo hip hop di Los Angeles proprio, degli anni 90. Questa è una canzone in realtà molto più moderna, che si intitola California, fatta con Sand Dog dei Cypress Hill.
From the left coast where we take sound that combines sunshine with rhyme, move them around. Take it slow, watch the smoke we blow. Bring California swinging, the sting for show. Well, hey there, baby doll, dance the go-go. Off a little mentally, I see it in slow-mo. Hollywood, the east side, hub city in Frisco. Guys with the flyers, fires up in the disco. Whoa, whoa, oh, now here we go. Mira, delincuentes, bum rush the show. Aquí en Cali, where trees so sweet. And these habits is feeling airy on this rug pee beating on. Summer nights, we use our feet. Keeping in mind the danger walking on these L.A. streets. So with eyes that reflect as the waves hit shore. Through the smoke of the green, you seen burn next door. And the birds sing, but they don't show the truth no more. And the nights out, your future's better lock your door. Days is hot, nights get hotter. Fathers better watch your daughters.
From California.
Days get longer, nights get shorter. Remember the police got quotas.
From California.
City of angels here, even angels watch the angles. Living in
California.
Showing nothing but love, bringing peace till the bush turns shut.
Now you can bury me on the back. El California. Right beside Cactus Plant. Damn right, Spartans gon' roll.
I be the bottle with the bomb ass green from the left coast. Sandy Sosa, I hear living fresco. All is good from the ready and the set go. Back feeling, I'm dropping that left, bro. Southgate, California, what it's all about. Homies from the hill is who I'm shouting out. We are OGs, veteranos. Putting working for a jingle of their años. And it don't ease up or slow down. Still getting money when we come around. You know what's up, we delincuente. 25 years I've been familiar with these gente. Check me out on the new LP. Tequila, shot and the jet fuel trees. Rag top down on the 63. Glock 17 in the ocean breeze.
Days is hot, nights get hotter. Fathers better watch your daughters.
I'm California.
Days get longer, nights get shorter. Remember the police got quotas.
I'm California.
City of angels here, even angels watch the angels.
seashore, see a little bit more. But I still love Bodega reflection, plus more. I love breeze, long laugh, palm trees, guitar tours, old blues rig, I too click clack a skateboard. What's that that making me feel this hardcore? From the land with the hip hop that y'all gon' star for. Bob your head so hard, wreck your core for. I like money, but your love and respect is for.
Así lo es, Sur Califa, te aplacan a prisa. Saliendo de la barra o saliendo de misa. Put them down, no frown, deja ver la sonrisa. No beef in the party, but I'm killing the pista. From the underground, so I'm turning the milpa. Reignite the whole scene, cause I'm bringing the chispa. Been around the world, pero aquí me lo rifa. Deeply rooted right here, tú sabes, en Califa.
Days is hot, nights get hotter. Fathers better watch your daughters.
I'm California.
Days get longer, nights get shorter. Remember the police got quotas.
I'm California.
City of angels, here even angels watch the angles. Living in
California.
Showing nothing but love. Bringing peace till the bush turns shut.
Concluso questo momento storico, diciamo di prospettiva della storia, e raccontiamo un po' cosa succede oggi, e dato che insomma al di là di quello che è successo negli anni 60, tuttora esistono queste comunità agricole dove ancora si parlano un sacco di lingue native del Messico e dove ancora ci sono un sacco di problemi che non sono stati risolti, nonostante tutta la bellissima storia delle lotte dei sindacati di Cesar Chavez.
Sì, una cosa che, diciamo, forse potrebbe stupire, secondo me, qualcuno in Italia, perché noi, secondo me, abbiamo quest'idea della migrazione messicana in California, che è un'idea dove tutti parlano spagnolo. Per cui, appunto, ok, non parli inglese. Cioè, penso che ci sia un po' questa concezione che potresti anche non parlare inglese, in fin dei conti, se sei un migrante messicano, però comunque parli spagnolo. In realtà, un problema abbastanza grosso che c'è all'interno di queste comunità indigene è che spesso le persone che si trasferiscono da questi stati del sud del Messico vengono da contesti in cui non erano obbligati a parlare spagnolo, perché magari arrivano da piccoli villaggi sulle montagne, appunto di Pueblo Guerrera o Oaxaca, in cui storicamente si parlavano le lingue locali, indigene, mixteche, zapoteche, eccetera, e quindi non lo spagnolo lo parlano, però non lo parlano in maniera fluida, no? Quindi quando si trasferiscono poi in California c'è questo problema proprio storico dello Stato della California, che lo Stato della California non riesce a passare le comunicazioni a questa gente. Questa cosa ovviamente si è vista con l'arrivo del Covid, cioè questa era una situazione che storicamente c'è sempre stata. Con l'arrivo del Covid è stata proprio esacerbata a dei livelli mai visti prima, perché non si riuscivano a passare le comunicazioni mediche di salute pubblica all'interno dei campi. Molto spesso io penso anche non ci fosse l'interesse a farle passare, diciamo. Cioè comunque in un primo momento del lockdown, la raccolta delle verdure non è mai stata fermata.
Certo, ecco, sono stati sempre considerati i lavoratori essenziali, che in parte è vero, in parte questo dichiararli lavoratori essenziali non è sempre seguito a dargli le protezioni che meriterebbero i lavoratori essenziali.
Esatto.
No?
E appunto all'interno di questi gruppi, no, di lavoratori, mancava anche totalmente la consapevolezza di quello che stava succedendo, in parte perché non si riusciva a comunicare con loro linguisticamente. Chi ha dovuto risolversi questo problema, chi ha dovuto subentrare allo Stato in questo momento, sono state tutta una serie di piccole organizzazioni locali di attivismo indigeno che in California, ma in realtà in tutti gli Stati Uniti, sono molto coese attorno all'idea della protezione della lingua. Cioè questi gruppi solitamente nascono come gruppi gruppi di interesse a preservare elementi folcloristici o linguistici del gruppo indigeno in questione, e poi evolvono a fare tutta una serie di attivismo, no? E a provvedere a una serie di attività di cui lo Stato fondamentalmente non si occupa, perché queste persone in molti casi non hanno i documenti, anche se in realtà poi cioè figure molto visibili, no, dei movimenti di attivismo indigeno sono cittadini americani da magari una generazione, quindi comunque cioè, c'è anche una migrazione indigena che è già la seconda, terza generazione, no, di persone presenti sul territorio. E quindi appunto tanti... Cioè, menziono questa cosa perché vabbè, questo è l'aspetto con cui io sono entrata in contatto poi con persone, no, di queste popolazioni. Solitamente quello che succede è c'è un interesse da parte di questi gruppi di attivismo a risolvere dei problemi pratici di comunicazione. Loro non hanno spesso la capacità o la possibilità di creare comunicati scritti, per esempio, perché nella lingua in questione non esistono le parole per parlare di alcuni concetti, perché non sono mai stati un problema, semplicemente, no? Quindi questo si è visto con il Covid, per esempio. Non si avevano i modi di dire come disinfettarsi le mani, perché questo semplicemente non era mai stata una cosa che andava fatta prima. Quindi quello che fanno queste persone è mettersi in contatto con le università, nei dipartimenti di linguistica, spagnolo o studi chicani, e chiedere aiuto ai ricercatori per andare a fargli praticamente cioè consulenza linguistica, di fatto. E questa è la maniera con cui io sono entrata in contatto con alcune persone, gente che doveva fare... dizionari di lingua, perché voleva appunto tradurre delle comunicazioni di sanità pubblica all'interno di queste lingue. Vanno al Dipartimento di Linguistica della mia università e dicono: tutti gli studenti che vogliono provare a vedere come si costruisce un dizionario possono venire a farlo da noi. Quindi si instaura questo sistema per cui dalle università ovviamente c'è interesse a mandare i tuoi studenti a fare lavoro sul campo, però da queste popolazioni cioè serve l'expertise di tipo tecnico che loro non riuscirebbero ad avere, no? E la collaborazione nella zona dove abitiamo noi di fatto si è sviluppata organizzando tutta una serie di cose, per esempio consultori dove le donne indigene che stavano all'interno di questo gruppo attivista basato a Oxnard ricevevano altre donne indigene, le facevano visitare da dei medici di maniera completamente gratuita e facevano traduzione medica. I termini per parlare del sistema riproduttivo femminile sono mutuati molto spesso dallo spagnolo, in alcune popolazioni vengono invece da base azteca, in altre popolazioni vengono da altre lingue, e quindi si è creato una specie di glossario di traduzioni di tutti i termini del sistema riproduttivo femminile. Queste cose, cioè, ci vogliono mesi a farle, cioè non è che vi sedete un pomeriggio e scrivete un dizionario, ci vogliono mesi, ci vuole tutto un sistema di ricostruzione delle forme linguistiche, ci vuole la capacità di andare a fare ricostruzione di linguistica storica, per cui c'è un lavoro veramente enorme che queste donne hanno coordinato, su cui poi la parte, diciamo, finale più tecnica viene fatta dall'università, per dire. Altre cose interessanti che di cui poi si occupano, potete immaginare, sono cose come fare il dopo scuola ai bambini, quindi insegnare ai bambini sia la lingua loro locale indigena che lo spagnolo, che l'inglese ci si occupa di fare recuperare le feste tradizionali.
Vicino a Oxnard c'è anche Aventura, una radio mixteca,
sì,
che purtroppo da noi non si prende perché l'altra parte delle montagne è in FM, quindi non arriva molto lontano, però è una radio molto carina che trasmette appunto sia in spagnolo che in mixteco. Raramente in inglese, in realtà, mi sembra quasi mai in inglese, e fa un po' di tutto, fa sia una programmazione culturale, come potete immaginare, musica, programmi, cose così, sia più appunto messaggi di interesse pubblico, di appunto spiegare alla gente come fare, dove andarsi a fare vaccinare durante il Covid, che tipo di protezioni avere, insomma hanno queste...
Sì.
E strutture di comunicazione verso la loro comunità.
Sì, ecco, durante il Covid queste strutture di attivismo, queste reti di attivismo si sono rivelate abbastanza solide da totalmente mettere in piedi di fatto una campagna di vaccinazione per la popolazione indigena, che non era stata completamente dimenticata dallo Stato, perché lo Stato comunque aveva cercato di far vaccinare i lavoratori nei campi, i lavoratori essenziali, però non riusciva ad arrivare a queste persone perché appunto la barriera linguistica era troppo grande, e questi gruppi locali sono riusciti a mettere in piedi delle reti di per raggiungere veramente ogni angolo della California e riuscire a far registrare tutta questa quantità di gente, molti dei quali, ricordiamo, senza documenti, quindi neanche banale riuscire a far ottenere il vaccino a queste persone, però facendo anche un'opera di convincimento su una popolazione che storicamente c'è la propria relazione anche con la scienza è abbastanza... è stata abbastanza complessa per via di appunto motivazioni storiche ramificate nel tempo.
Andavano proprio a fare, no, le giornate di vaccinazione nei campi.
I
medici con le dosi di vaccino a cercare di spiegare alla gente e farla vaccinare lì, perché a volte non è neanche facile, cioè magari anche gente che appunto essendo senza documenti non ha un domicilio ufficiale, non ha possibilità di contattarla, di prendergli un appuntamento, quindi il modo migliore per incontrarla è andare il giorno del lavoro.
Sì, sì, e poi comunque cioè, tutto questo è stato fatto riuscendo a non... di fatto a non renderlo una scusa per il Dipartimento di Correzione di prendere, di arrestare tutti quelli che andavano a farsi vaccinare. Cioè anche questa cosa è stata abbastanza, cioè un lavoro appunto mastodontico veramente di comunicazione capillare e di difesa della propria comunità che ha dato dei frutti, che ha dato dei buoni frutti. E appunto quindi nell'ultimo paio di anni questa è stata la grande cosa su cui poi si è focalizzato l'attivismo reale dei gruppi indigeni, no? Con la creazione, se andate su YouTube tra l'altro molti di questi gruppi hanno pubblicato le linee guida sul Covid tradotte nelle varie lingue, no? Anche nel mio dipartimento abbiamo seguito la traduzione in alcune lingue di cose come lavarsi le mani, per dire, no? Come lavarsi le mani, come mettere la mascherina, e quindi soprattutto attivismo a livello sanitario. Un'altra area su cui si concentrano molto è fare le traduzioni negli ospedali, perché appunto, ripetiamo, cioè uno dei più grandi problemi di queste comunità in realtà è una barriera linguistica. Che a me aveva stupito.
Tu sai che a me piacciono molto gli aneddoti, per cui io adesso concluderò questa discussione con un aneddoto che, diciamo, non so se te lo ricordi, ma all'inizio della pandemia la città di Ventura, che è questa città a ovest di Los Angeles, in zona agricola,
penso di sapere aveva dove stai andando aveva a parare,
prodotto dei materiali per spiegare, come penso tutte le città del mondo in quel periodo, a marzo-aprile 2020, dei volantini per spiegare alla gente di mantenere la distanza interpersonale sociale per evitare la pandemia, il contagio, no? E erano circolati questi due volantini in cui sulla versione in inglese veniva detto tenete una distanza di un paio di sci perché non si sa perché una città sul mare di campi dovrebbero la gente avere chiaro quanto è alto uno sci, ma secondo loro era l'unità di misura chiara. La versione in spagnolo erano tre cassette di frutta ed era anche buffo che appunto nella versione inglese le figure erano tipo un uomo e una donna stilizzate, in quella in spagnolo erano chiaramente due contadini nei campi. Poi in realtà questa è una polemica fake news perché è venuto fuori che avevano fatto entrambe le versioni in entrambe le lingue, però diciamo però, da un lato ok, dall'altro secondo me ecco la versione con le cassette di frutta non era stata pensata da portare nei bar del centro ed era un po' imbarazzante. Ma comunque, perché, non... perché che quanto è lungo un metro e mezzo, cioè se lo vuoi spiegare in cassette di frutta ok, però
ma perché in sci?
Perché in sci?
La vera domanda è perché in sci?
È tutto molto bello.
Potevano dire una tavola da surf.
È vero, potevano dire una tavola da surf. Sarebbe ma stato pensato molto in sci. Più... Non lo so perché, forse la versione è troppo lunga. Non lo so. Comunque niente, io ringrazio il Dipartimento di Salute Pubblica di Ventura per averci regalato questi
momenti. Se ci ascoltano, sappiate che siete nel nostro cuore.
Non ce ne dimentichiamo.
Vogliamo mettere una canzone finale?
Dai.
Io metterei una chicca.
Cosa
proponiamo? Allora, mettiamo questa chicca. Questo in realtà di per sé non è una canzone messicana, perché questa è una suite di tango molto famosa che si chiama Il Cioclo, dell'inizio del Novecento, rifatta da tutti.
Il cioclo vuol dire il chicco di
il
mais.
Il chicco di mais.
In spagnolo,
sudamericano, sì. Quindi il cioclo, però nella versione rifatta da questo gruppo di... no, questa è una storia troppo complicata. Allora, è un gruppo di... una banda di ottoni che si chiama la Mexicali Brass Band, che nessuno realmente sa chi siano, cercato, dove siano.
Abbiamo cercato informazioni su questa band e di fatto abbiamo scoperto che questa band è fondamentalmente un gruppo fantasma nato con gli LP sono registrati a Los Angeles negli anni 70-80, nato sulla scia del successo di un'altra banda che si chiama la Tijuana Brass
Band.
E che era
una banda di ottoni,
sì,
di
un progetto di un artista di Los Angeles che ha avuto molto successo, e quindi c'è questa casa editrice di Los Angeles che ha iniziato a creare una specie di copie nello stile di queste canzoni per fondamentalmente cavalcare l'onda del successo dell'altra band, producendo insomma la roba molto interessante, nonostante sia un po' veniva venduta tipo a un dollaro il CD, sì. Un po' la roba da tipo non so, quella che magari più tardi si allegava ai giornali, no? Cioè quei
esatto.
CD lì.
Quindi
però ci piace a noi.
Mettiamo la loro versione del cioclo perché è molto bella.
Thank you.
E questo era il cioclo della Mexicali Brass Band.
In realtà oggi la nostra puntata finisce qui.
Sì. E ci vediamo tra, io dico 2 settimane, ma saranno 3 probabilmente, come al solito. E io sono Strelka.
Io sono Belka.
Stay Wop.
And stay Wop.